Boker Tov e benvenuti nello spazio curato dalla redazione di Pagine Ebraiche e dedicato al commento alla rassegna stampa. Oggi in evidenza le elezioni in Polonia, dove il conservatore Andrzej Duda, candidato del partito Diritto e Giustizia, è dato leggermente in vantaggio rispetto allo sfidante. Le elezioni si sono tenute ieri. Lo sfidante è il liberale europeista Rafał Trzaskowski, di Piattaforma Civica. Il primo è dato attorno al 51%, il secondo al 49%, ma il risultato definitivo dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore. Sul Corriere si spiega come per raggiungere la maggioranza assoluta il presidente uscente, quindi Duda, contava sull'estrema destra, schierata al primo turno con Bozak e sullo zoccolo duro della Polonia rurale tradizionalista. Invece, per quanto riguarda Trzaskowski, considerato, parla Corriere di una rimonta notevole anche a fronte dell'ostracismo dei media filogovernativi. Un elemento tra l'altro approfondito da Repubblica, che racconta come la maggioranza dei media delle TV pubblica che ha diffamato sostanzialmente questo quanto scrive Repubblica lo sfidante ogni giorno dipingendolo come un uomo schiavo delle lobby omosessuali e dei stranieri, affermando che le presidenziali sono scelta tra un programma di estrema sinistra e un programma patriottico, quello del PiS, dipingendo Trzaskowski come deciso a versare miliardi di indennizzi agli ebrei espropriati prima dai nazisti, poi dal comunismo e a trasformare la Polonia in un'appendice della Germania. Ad analizzare tra l'altro sul Corriere queste divisioni interne alla Polonia, lo scrittore e giornalista Konstanty Gebert, intervistato nelle scorse settimane, in particolare dopo il primo turno da Pagine Ebraiche, con Gebert che spiega oggi: entrambi gli schieramenti pensano che l'altro menta. Duda quando sostiene che tutto vada per il meglio e Trzaskowski quando porta dati che dimostrano il contrario. Insomma, nelle prossime ore si avranno soprattutto i risultati di questa Polonia che comunque vada è evidentemente divisa al suo interno. A proposito di divisioni, o meglio di riunificazioni, rappacificazioni, oggi a Trieste si ricorderà 100 anni dopo il rogo del Narod di Dom, la casa della cultura slovena, con uno storico incontro tra il presidente italiano Sergio Mattarella e quello sloveno Borut Pahor. La cerimonia ci sarà una simbolica restituzione proprio dell'edificio che fu bruciato dai fascisti il 13 luglio del 1920. Secondo Raoul Pupo, storico e tra gli esperti, tra i massimi esperti delle vicende legate al confine orientale, questo gesto è un gesto di grandissimo coraggio, lo afferma Repubblica, e spesso abbiamo rimproverato alle istituzioni di essere un passo indietro rispetto alle esigenze di riconciliazione. Questa volta hanno fatto un balzo avanti, così Pupo, mentre in questa cerimonia da sottolineare come sarà presente Boris Pahor, che oggi ha 106 anni, testimone oculare di quell'incendio e nota voce di denuncia della violenza nazifascista, lo stesso Pahor non solo sarà presente oggi, ma sarà anche insignito delle più alte onorificenze da parte dei due paesi. Parliamo di memoria storica, lo facciamo guardando, sfogliando Repubblica e La Stampa, che raccontano la storia di Daniele Israel, un ebreo italiano incarcerato dai nazisti a Trieste nel 1943 e poi deportato ad Auschwitz, che riuscì dal carcere, dall'incarcerazione, a spedire 250 lettere alla moglie, nascondendole in diversi modi, tra cui nel colletto delle camicie destinate alla lavanderia. La sua drammatica testimonianza sulla Shoah è stata recuperata grazie a MyHeritage, un'organizzazione britannica di ricerche genealogiche, che è entrata in contatto con i figli Dario e Vittorio, che oggi sono ultraottantenni e riuscirono a sopravvivere, alla Shoah emigrando poi in Israele. La storia, come dicevo, è raccontata oggi da Repubblica e La Stampa, con diversi stralci di alcune di queste lettere, e poi ci sono le parole del primogenito Dario. Aspettavamo le lettere di papà con trepidazione. La mamma le leggeva insieme a noi e poi le ha conservate per tutta la vita come il suo più importante tesoro, ma non ne ha mai più voluto parlare, forse per risparmiarci nuovo dolore. Così appunto Dario Israel, figlio di Daniele Israel, ucciso ad Auschwitz. A proposito invece di Israele, dove l'emergenza coronavirus continua a segnare, a preoccupare le autorità, da un lato per il problema dell'aumento dei contagi, dall'altro per la crisi economica e le conseguenti proteste di piazza. E a proposito, intanto per quanto riguarda la questione dei contagi nel mondo, ce ne sono oltre 230.000, ce ne sono stati oltre 230.000 nelle ultime 24 ore, un dato che preoccupa perché è il record nel mondo e evidentemente la pandemia non è ancora giunta al suo culmine né evidentemente nemmeno al suo termine. Tornando a Israele, non solo si parla appunto di emergenza sanitaria, ma si parla anche di diritti e parità di genere con la rivendicazione di quattro giovani israeliane di voler far parte dell'unità di elite dell'esercito Sayeret Matkal. Queste quattro giovani hanno fatto appello alla Corte Suprema perché per il momento non è possibile per le donne farne parte. E sperano che appunto attraverso il processo diciamo, giuridico, attraverso l'appello alla Corte, ci sarà questa apertura descritta oggi nei dettagli da Repubblica. Elemento per quanto riguarda invece la politica internazionale molto significativo è la conversione da museo a moschea di Santa Sofia e iniziativa simbolica di Erdogan che vuole consolidare il suo potere e galvanizzare l'elettorato conservatore nazional religioso in Turchia e non solo attraverso questa mossa, così lo spiega Marco Ansaldo su Repubblica. Contro questo provvedimento, previsto per il 24 luglio, il Corriere riporta la reazione moderata di Bergoglio che ha detto sono molto addolorato, mentre Repubblica racconta un po' l'imbarazzo dei musulmani italiani, così il titolo dell'articolo, con diversi esponenti a intervenire sulla questione. Tra questi il consigliere dell'UCOI Elzir parla di scelte politiche più che religiose e auspica che Santa Sofia, anche se trasformata in moschea, resti aperta a chiunque voglia visitarla. Un ex membro dell'UCOI, invece, come Davide Piccardo, considerato vicino ai fratelli musulmani, sostiene che si tratti di un'operazione di nuovo corso che vuole sanare determinate ferite della storia recente turca. Chi non è assolutamente d'accordo con questa posizione, Yahya Pallavicini, imam di Milano e presidente del Quareis, che afferma sin dall'inizio Santa Sofia doveva rimanere una chiesa e basta. E si parla molto sui quotidiani italiani anche del ruolo più ampio di Erdogan a livello internazionale, interessante. L'intervista al politologo francese Olivier Roy, il quale, intervistato da Repubblica, sottolinea come questa conversione di Santa Sofia indispettisca soprattutto la Russia di Putin e potrebbe quindi aprire, su quel fronte uno scontro che evidentemente la Turchia comunque, teme. Mentre, spiega sempre Roy, i governi europei stanno finalmente realizzando che Erdogan non ci aiuta a risolvere il problema della radicalizzazione. Troppo a lungo abbiamo lasciato alla Turchia gestire l'Islam in Europa attraverso il controllo delle moschee. È stata una colossale stupidaggine. Oggi è diventato chiaro che Erdogan è in una posizione aggressiva. Quindi l'auspicio del politologo francese è che finalmente ci sia un cambio di marcia da parte dell'Europa e una sottrazione del potere turco rispetto alla sua influenza sull'Islam europeo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo la possibilità di ricevere il nostro notiziario del mattino Boker Tov iscrivendovi sul nostro sito moked.it se non l'avete già fatto. Vi ricordo anche l'appuntamento delle 13:30 con l'anticipazione del nostro notiziario quotidiano pagine ebraiche 24 e vi auguro una buona giornata.